Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 5 novembre 2025. Io vi ricordo subito i contatti per la trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per mandarmi email con consigli, suggerimenti, spunti, segnalazioni. Se anche non vi rispondo in tempi sensati, abbiate fiducia, lo farò. Invece, per interagire con me nel corso di questa diretta, in quest'oretta che passeremo insieme, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace l'email, oppure con Telegram, WhatsApp, SMS il 331 62 14 013. Questa sera ci occuperemo di intelligenza artificiale, di porno, parecchio porno, e anche di un riassunto di quello che è successo nel corso degli ultimi 24 mesi, mettiamola così, nella striscia di Gaza, perché ci sono state delle novità in questa settimana. Ne abbiamo già parlato da queste frequenze riguardo i rapporti fra le big tech e il governo israeliano, e in particolare le operazioni militari del governo israeliano negli ultimi mesi. Però ho pensato che ogni tanto, quando le notizie vengono sgranate nel corso degli anni, si perde il contesto complessivo. Ogni tanto fare un bel riassuntone aiuta a rimettere tutto un po' nella giusta prospettiva, e questa sera proverò a fare questo. Partiamo però con un piccolo debunking, prima di passare alla scaletta della puntata, sulla questione del Louvre e della password che gestiva il sistema di videosorveglianza. Allora, molti siti di news hanno riportato la notizia che ci fosse una password assolutamente inadeguata per gestire il sistema di videosorveglianza, e molti hanno insinuato che potesse essere stata utilizzata dai ladri per operare indisturbati. Infatti la notizia è stata citata da Liberation, che la password del sistema di videosorveglianza del Louvre a un certo punto era Louvre. Ok, un disastro. Ecco, quello che nessuno riporta nei titoli e che nasconde un po' fra le righe è che quella notizia risale al 2014, cioè 11 anni fa, quando le autorità governative francesi hanno fatto uno dei cosiddetti assessment, cioè di quei controlli sulla sicurezza, hanno visto che la password era Louvre e gli hanno detto: ragazzi, la dovete cambiare. Quindi no, quel furto non è stato fatto perché c'era una password debole del sistema di videosorveglianza. Fra l'altro, guardiamo un po' la nostra coscienza, ognuno di noi: quali erano le vostre password 11 anni fa, quando forse la sensibilità per la cyber security non era elevata come oggi? Va bene, partiamo con il tema Israele e big tech statunitensi. Allora, la notizia più recente riguardo questo tema è un'inchiesta del Guardian in collaborazione con due realtà giornalistiche molto importanti in quest'ambito, Più972 Magazine, che è un magazine sostanzialmente di israeliani e palestinesi pacifisti che lavorano da tempo per fare indagini su tutto ciò che riguarda il conflitto israelo-palestinese, e Local Call, che è un'altra realtà in realtà israeliana, ma sempre con quell'orientamento. E la notizia più recente, ne abbiamo parlato a Est di venerdì scorso, riguarda i dettagli di un contratto che lega Google, Amazon Web Services e il governo israeliano. Però per capire la portata di tutto questo dobbiamo fare un passettino indietro, indietro di un po' di tempo, perché la prima notizia che ci fa capire quale sia la portata di tutto questo discorso è uscita ad aprile 2024, quindi stiamo parlando di almeno un anno e mezzo fa. È un'inchiesta di Più972 Magazine che ha raccontato al mondo che cosa fosse Lavender. Lavender è un sistema di intelligenza artificiale che è stato messo a punto dall'IDF, quindi l'esercito israeliano, sistema di intelligenza artificiale che viene utilizzato sostanzialmente per individuare quelli che dovrebbero essere i bersagli degli assassini mirati, cioè quelli che sono stati i bersagli degli assassini mirati all'interno della striscia di Gaza. Come funziona il sistema? Per come è stato raccontato da numerose fonti che hanno spiegato il tutto a Più972 Magazine? Beh, è stato creato un bel modello di intelligenza artificiale, molto simile a ChatGPT o qualsiasi altra chatbot simile, dandogli accesso a un'enorme quantità di dati. Poi capiremo meglio da dove arrivano quei dati. E è stato istruito l'algoritmo in pratica per identificare chi si dovesse uccidere perché è considerato un membro di Hamas. La cosa abbastanza agghiacciante è che lo chiamerebbero workflow in ambito informatico. I passaggi per fare questa cosa erano i seguenti. L'algoritmo decideva chi dovesse essere ucciso, dopodiché l'omicidio o l'uccisione, decidete voi come chiamarla, avveniva normalmente di notte colpendo l'edificio in cui questa persona dormiva. Dalle dichiarazioni degli ufficiali dell'IDF che hanno parlato di tutto questo, del progetto Lavender, con i giornalisti di P972, è emerso come le istruzioni prevedessero che per un membro, diciamo, di bassa lega di Hamas fosse accettabile uccidere 15 civili, quindi tirar giù, per capirci, per dirla chiaramente, una palazzina uccidendo 15 persone innocenti pur di uccidere il bersaglio. Per invece un ufficiale di Hamas o qualcuno che avesse un ruolo di responsabilità si poteva arrivare fino a 100 persone. Il problema è come venivano individuati questi bersagli. Beh, il sistema è stato addestrato fornendogli le informazioni riguardanti tutte le comunicazioni, i comportamenti online di tutti i cittadini palestinesi e utilizzando come punto di riferimento chiunque fosse all'interno di Hamas. Quello che spiegano all'interno di un lungo articolo che appunto è stato pubblicato nell'aprile del 2024 i giornalisti è che le informazioni che sono state inserite non riguardavano soltanto persone che all'interno di Hamas avevano dei ruoli, chiamiamoli operativi, a livello di combattimento, ma erano stati inseriti anche tutti i dati relativi a chi svolgeva dei ruoli nell'amministrazione della striscia di Gaza o comunque in altre attività completamente innocue. Insomma, l'algoritmo è stato addestrato con dei dati completamente sballati. Quindi non era detto che le persone che sono state segnalate fossero effettivamente una minaccia, ma come emerge dall'inchiesta, tutto questo ha sollevato i militari dalla responsabilità di fare delle verifiche. In pratica il meccanismo che si è innescato era dire, l'ha detto l'intelligenza artificiale, di conseguenza quella persona va colpita. Un sistema di deresponsabilizzazione che è stato confermato da numerosi ufficiali israeliani che dicevano, noi ormai non ci ponevamo più nessun problema su chi fosse un bersaglio legittimo oppure no, l'aveva detto l'algoritmo e a questo punto noi andavamo a colpire. Tutta questa cosa è andata avanti non si sa per quanto e il problema perlomeno fino ad oggi, è che non si riusciva a capire bene chi gestisse tutto questo sistema, perché per avere un meccanismo di AI di questo tipo serve avere delle infrastrutture abbastanza importanti. Beh, forse l'abbiamo capito un paio di settimane fa, ma ci arriviamo con calma, perché prima c'è un altro passaggio importante. L'altra vicenda che permette di fare luce su tutta questa ragnatela di utilizzo di dati, strumenti tecnologici, intelligenza artificiale, è un'inchiesta del Guardian che più di un mese fa, anzi, scusate, quest'estate in realtà, ha denunciato il fatto che ci fosse un accordo tra Microsoft e una specifica unit dell'esercito israeliano, in particolare la unit 8002, che è un po' la punta di diamante dell'intelligence israeliana, per un progetto molto molto particolare. Allora, qui bisogna andare indietro nel tempo e risalire al momento in cui Yossi Sariel è diventato il responsabile della Unit 8002. Il personaggio, che fa parte dell'IDF, dell'esercito israeliano, è un grande fan della tecnologia e aveva questa visione di poter utilizzare sistemi tecnologici per aumentare il livello di controllo in tutta la Palestina occupata. Ebbene, c'è riuscito. La prima inchiesta del Guardian, che risale appunto alla scorsa estate, parlava di un sistema di intercettazione delle comunicazioni in tutta la Palestina occupata, che avrebbe in pratica registrato qualsiasi telefonata, SMS, messaggio, insomma, qualsiasi cosa per tutti i cittadini palestinesi a opera dei servizi segreti israeliani. L'inchiesta ha fatto parecchio rumore. Che cos'è successo nel frattempo? Beh, che Microsoft, in seguito a tutto questo, e ricordiamo che Microsoft era al centro delle polemiche per la sua collaborazione col governo israeliano, c'erano state anche proteste da parte dei lavoratori di Microsoft, alcune piuttosto clamorose, ci sono stati casi in cui dei dipendenti hanno interrotto gli speech dei loro dirigenti in occasioni pubbliche, per diciamo esternare la loro contrarietà all'impegno di Microsoft al fianco del governo di Israele in questo tipo di attività, perché subodoravano che ci fosse qualcosa di storto. Beh, l'azienda di Redmond a un certo punto ha avviato un'indagine esterna, cioè ha affidato a un soggetto terzo un'indagine per capire se effettivamente Israele stesse utilizzando i servizi dell'azienda per fare un'operazione del genere di intercettazione a tutto spiano delle comunicazioni di cittadini completamente incolpevoli. Beh, l'inchiesta lo ha confermato e a metà settembre di quest'anno Microsoft ha annullato il contratto con la Unit 8200, quindi l'entità israeliana che si occupava di tutto questo, perché ha avuto delle conferme che sui server in Olanda venissero conservate in realtà le registrazioni di tutte le telefonate dei cittadini palestinesi, allo scopo di sorvegliarli, monitorarne gli spostamenti, tracciare le relazioni, insomma, ottenere tutte quelle informazioni che poi sarebbero state usate, a questo punto possiamo fare 2+2, anche per alimentare l'algoritmo di intelligenza artificiale, la Vender. Quindi i due anelli si collegano, un sistema di spionaggio su scala globale su tutto il territorio della Palestina, quindi stiamo parlando di Cisgiordania, Striscia di Gaza, West Bank, e poi tutti questi dati dati in pasto a un sistema di intelligenza artificiale che permetteva di collegare i comportamenti dei cittadini e individuare quelli che sarebbero stati i bersagli privilegiati dell'IDF. È interessante notare come in questo caso Microsoft si sia appellata a quelli che sono le condizioni di utilizzo dei suoi servizi. Una dichiarazione che è stata fatta da Brad Smith, che è presidente di Microsoft e vice nel consiglio d'amministrazione, è stata: noi non forniamo tecnologie per facilitare sistemi di sorveglianza di massa di civili. Abbiamo applicato questo principio in qualsiasi paese nel mondo e lo abbiamo ripetuto per 2 decenni. Quindi Microsoft a un certo punto ha mandato a quel paese il governo israeliano perché ha utilizzato in maniera inappropriata i suoi sistemi. E dopo questo arriviamo invece all'ultima notizia, che non coinvolge Microsoft ma altre due big tech che invece non hanno fatto nulla di simile. E continuando nell'ordine cronologico, arriviamo a settimana scorsa, quando sempre il Guardian, sempre in collaborazione con Più972 e Local Call, come era successo negli altri due casi, pubblica un'inchiesta in cui rivela quelli che sono dei dettagli di contratti fra il governo israeliano e Google e Amazon Web Services. Amazon Web Services è la parte, per capirci, di Amazon che gestisce i servizi cloud, cioè i data center che permettono di sviluppare di utilizzare perlomeno i dati. Che cosa ha rivelato il Guardian? Beh, due cose fondamentalmente. Allora, premessa, tutto riguarda il cosiddetto Project Nimbus. Project Nimbus è una vecchia conoscenza di chi si occupa di nuove tecnologie e di diritti umani, perché è un progetto che Google e Amazon hanno avviato col governo israeliano nel 2021 e che era già piuttosto discusso. Le caratteristiche di questo progetto era di basarsi su data center su territorio israeliano, quindi i data center sono collocati vicino a Tel Aviv sostanzialmente, e più volte sia l'opinione pubblica sia gli stessi dipendenti di Google e Amazon, perché le persone che lavorano nelle società tecnologiche di solito sono dei bei rompiscatole mediamente, avevano accusato le aziende di essere complici delle attività di Israele. La risposta che era stata data sistematicamente era: no, guardate, in realtà nel Project Nimbus noi forniamo dei data center esclusivamente per gestire attività civili di tipo amministrativo, relative al sistema sanitario, al sistema dell'istruzione pubblica, ai trasporti. Google in particolare si era più volte riparata dietro alle sue condizioni di utilizzo dei servizi, che proibiscono ai clienti di usare gli strumenti di Google per violare i diritti civili oppure per compiere atti violenti di qualsiasi tipo. Ecco, quello che abbiamo capito in buona sostanza settimana scorsa è che queste giustificazioni erano delle frottole clamorose. Perché? Perché il contratto che è stato siglato tra Google, Amazon e il governo israeliano prevedeva espressamente che le due aziende non potessero mai andare a controllare in nessun modo che cosa facesse il governo israeliano sui loro data center. Allora, se io ho delle regole di utilizzo dei servizi e però non vado mai a verificare quello che viene fatto, beh, è come se quelle regole non ci fossero. Quindi tutto questo già ci dà una possibile risposta non ci sono conferme, ma la vendor forse abbiamo capito quali strumenti utilizzava, anche perché all'interno di Project Nimbus è previsto anche l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. E quindi forse abbiamo capito dove girava. La cosa più eclatante, secondo me, che mi ha veramente sconcertato, è che allo stesso tempo Israele ha imposto degli obblighi piuttosto curiosi alle due aziende. E qua bisogna fare una spiega ulteriore. Quando un'azienda tecnologica mette a disposizione dei data center per qualsiasi governo, per qualsiasi soggetto, anche privato o anche un'altra azienda, beh, può trovarsi nella condizione che qualcuno gli chieda di fornire i dati che sta conservando lì. Naturalmente chi lo chiede deve essere un'istituzione, un organo giudiziario, ci deve essere un mandato, ci deve essere una sentenza, qualcosa del genere. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è una legge che si chiama Cloud Act, fra l'altro varata da Donald Trump durante il corso del suo primo mandato, mi sembra nel 2017 o giù di lì, che prevede espressamente che tutte le agenzie e i tribunali statunitensi possano richiedere alle aziende statunitensi i dati che conservano i data center ovunque si trovino, quindi nel caso specifico anche se si fossero trovati su territorio israeliano. L'Unione Europea non prevede cose del genere, ma nel 2021 sembra che Israele fosse preoccupato del fatto che ci potessero essere delle evoluzioni a livello legislativo e quindi questo potesse essere possibile. Quindi cosa ha detto? Cara Google, cara Amazon, se qualcuno dovesse farvi una richiesta di accesso ai dati, voi mi dovete avvisare. Piccolo problema, questo tipo di comportamento sarebbe contrario alla legge, perché naturalmente Google e Amazon dovrebbero rispettare il segreto istruttorio, quindi non avvisare. Provate a immaginare la situazione di un narcotrafficante, non lo avvisi del fatto che qualcuno ti ha chiesto di prendere i dati. Quindi non potevano utilizzare né il telefono, né gli SMS, né WhatsApp, né l'email. Che metodo hanno sviluppato? Beh, il metodo era il seguente. Nel caso in cui una delle due aziende avesse ricevuto una richiesta di accesso ai dati da parte di un paese straniero, avrebbe fatto un bonifico all'esercito, al governo israeliano e avrebbe utilizzato una sorta di codice segreto per comunicare da quale paese arrivava questa richiesta. Il codice segreto funzionava in questo modo. L'importo del bonifico avrebbe avuto nella prima parte il prefisso telefonico internazionale del paese. Per capirci, il prefisso telefonico internazionale dell'Italia è 39. In quel caso Google o Amazon avrebbero dovuto fare un bonifico di 3.900 shekel, che è la valuta locale israeliana, al governo israeliano, e a quel punto loro avrebbero saputo che avevano ricevuto una richiesta di accesso agli dati da parte dell'Italia. Nel caso del Regno Unito, che ha più 44 come prefisso internazionale, sarebbero stati 4.400 shekel. Nel caso degli Stati Uniti, che hanno 1 come prefisso internazionale, sarebbero stati 1.000, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un sistema anche piuttosto, devo dire, astuto per farlo, che però rende l'idea di quanto fossero in buona fede tutti i soggetti che avevano messo in piedi tutto questo. Ora, sommando i 3 episodi, le 3 inchieste, credo che venga fuori un quadro decisamente sconsolante di quella che è stata la gestione degli strumenti tecnologici in quell'attacco alla striscia di Gaza, che adesso è arrivata a una tregua più di nome che di fatto e che è costata la vita a migliaia e migliaia di civili palestinesi. Ho parlato fin troppo a lungo, sono già le 21:55, è il momento di un brano e visto e considerato che è uscito il nuovo album di Caparezza, un concept come ci ha abituati il buon Capa, mando uno dei suoi brani. Io devo dire la verità, degli arrangiamenti che non amo particolarmente, cioè non sono particolarmente nelle mie corde, mettiamola così, anche se so benissimo che quando farà il tour live gli arrangiamenti di solito cambiano e somigliano molto di più Rage Against the Machine, però devo dire che questo Il pianeta delle idee ha un testo che mantiene i livelli eccelsi di paroliere, brutta parola però vabbè, di Michele Salvemini in arte Caparezza. Quindi concentratevi non tanto sulla musica quanto sul testo, perché è davvero bello.
Comincio l'esplorazione, non è un luogo piacevole. Faticosomi a incedere, non c'è manterboso ma cenere. Non so se procedere. Va bene, procedo. Sognavo il ritorno su questo pianeta quando ero nel bosco in prigione, ma non mi aspettavo un deserto che annega nel proprio grigiore un silenzio del genere. Non so se procedere. Va bene, procedo.
Calpesto una terra che è ingenerita, non vedo l'eterga di gente viva, ma solo degli esseri molto vaghi, con gli sguardi opachi come argenteria. Fumosi, leggeri, non hanno peso, pare che sia io che non gliene dia. Ascolto le loro lamentazioni, potrei farne un libro come Geremia. Stanno invocando il mio aiuto, mi giro dall'altra parte, come gli addetti alle casse, quando digito il pin delle carte. Ombre inquietanti mi stanno addosso, ce li ho davanti anche se mi sposto. Il viso a tratti pallido smorto, sono ectoplasmi, le riconosco. Sono le idee, chiedono un corpo, vogliono esporlo come playmate. Idee risvegliate, oh mio Dio, le credevo defunte nel cranio. Sono scampate all'oblio, alle ruspe nell'iperuranio. Si è fatto tardi, le feste finite, si è inaridito il vulcano. Ma queste aliene creature formano un cerchio improvviso, come sul grano parlano.
Padre, perché ci vuoi orfane? Se abbiamo lacune tu tornale. Squai nella sciabola, tu sarai santo, cannulle tue tigri di Montracem.
Io non rispondo, rimango muto come la landa silente, mentre chiedono corpo come Tezzurro a bordo del Express. Nella loro evanescenza vedo nitida la mia resa, palizzata sulla mia testa, esibita come un diadema. Non mi fido, sono opportuniste, sono mercenari al soldo di Atena. Si trasformano in un'ossessione finché ti ritrovi solo in catena. Marea, sono sempre di più queste misere, trattengo il fiato, vado in apnea. Sulle spalle non porto più vittime, ho edificato la mia trincea. Striscio come non fossi più bipede, non morirò mai per un'idea. Preferisco un'idea per cui vivere.
Ci riconosci, siamo le idee. Chiediamo un corpo, vogliamo esporlo come playmate.
Orde di spettri, sono le idee. Orde di forse magari non credo, figura di sé.
Hanno bisogno di me. Hanno bisogno di me. Hanno bisogno di me.
Non so se procedere.
Hanno bisogno di me.
Voglio viaggiare libero nel cosmo. Certo, adesso non so dove andare. Ci vuole una meta, ci vuole uno scopo, ci vuole un'idea.
Ci vuole un'idea. Caparezza, genio come sempre. E questa canzone, fra l'altro, mi dà anche lo spunto. Beh, questa la tiro un po' per i capelli, per andare a affrontare il prossimo argomento, perché idee, perdita delle idee, demenza senile. Beh, ci sta. Buonasera Marta.
Che introduzione, buonasera.
Dai, che collegamento un po' tirato, però.
Acrobatico, ma ci siamo.
Un po' acrobatico.
Parliamo appunto di perdita un po' del senso, quindi va bene così, assolutamente.
Allora, Marta Bà, collega, si occupa anche lei di giornalismo, di nuove tecnologie. E porti un po' di solito quello che io definisco il raggio di sole all'interno di Doppio Click, cioè quelle esperienze tecnologiche che portano un po' di speranza, e in questo caso parliamo appunto di prevenzione e cura della demenza senile, giusto?
Esattamente, parliamo di tecnologie, di un buon uso delle tecnologie in questo senso. Quindi è un progetto europeo che coinvolge anche l'Italia, ma coinvolge insomma 8 paesi diversi, e che cerca di rimboccarsi le maniche per questa problematica, anche perché avendo noi una popolazione sempre più vecchia, forse è il caso che seriamente prendiamo in considerazione l'idea di occuparci di questo problema.
Eh sì.
E, dunque, allora, l'idea è un po' di, diciamo, la particolarità di questo progetto è che prova a non mettere, diciamo, le toppe alle emergenze, no? come spesso siamo abituati a fare in Italia, ma non solo, ma cerca appunto di avere un approccio, famosa parola com'è che si usa sempre, olistico. Quindi lo spiego subito perché la parola messa così fa molto, insomma, etichetta. Cioè cerca di provare a prevenire e utilizzando l'intelligenza artificiale, e quindi e rendere la cura e la prevenzione più personalizzata possibile. Quindi appunto non cerca solo di agire sull'emergenza, su persone che hanno già il problema, ma cercare di capire quali sono i fattori di rischio, quali sono le persone potenzialmente più a rischio, cercando appunto di non arrivare all'ultimo, ma di raddrizzare comportamenti raddrizzabili, o appunto cercare di intervenire in modo mirato su quelle che sono le persone che potrebbero incontrare questo problema.
Quindi, in sintesi, se ho capito bene, prendono una marea di dati raccolti dai vari sistemi sanitari, eccetera, eccetera, e li danno in pasto all'algoritmo, come al solito, per capire quali possano essere gli indici che fanno capire qualcuno potrebbe andare incontro a un problema di questo tipo.
Esatto, allora sì, detta così è molto semplice. Uno dice: come la uso in fabbrica per capire se tutti appunto le maniglie vengono della forma giusta, idem faccio con questo, no? Perché alla fine sono dati, se ci pensiamo.
Paragone però, impietoso ma efficace.
No, nel senso che il meccanismo è esattamente quello. Alla fine anche io quando parlo di intelligenza artificiale quasi mi annoio, perché il meccanismo è sempre quello: prendi i dati, lei è brava a fare i calcoli e andiamo. Solo che qui si parla di persone, si parla di salute, quindi c'è privacy e non solo. Anche per esempio io appunto ho intervistato una delle persone che si occupa di far applicare in maniera etica l'intelligenza artificiale all'interno di questo problema, che era il lato che mi interessava di più, ovviamente, perché subito ho pensato a quello, e dice: metti che appunto capiamo che una certa categoria è più a rischio, e lo capiamo molto prima, come glielo diciamo, cosa le diciamo, cioè nel senso, attenzione, non è appunto una maniglia o un bullone venuto male, ma stiamo parlando di vita delle persone, di previsioni e di appunto salute, quindi insomma delle nostre qualità di vita. Quindi diciamo cerca di, mentre si cerca di cercare di fare una cura personalizzata di questo problema, si cerca anche allo stesso tempo di capire come l'intelligenza artificiale può realmente essere utilizzata in ambito medico in maniera etica, e non appunto come si trattasse di fabbricare bulloni, perché siamo persone, esseri viventi e in valve la nostra salute. Quindi insomma è un po' un doppio esperimento che sicuramente a leggerlo uno dice: oh signori, quando ne verranno fuori, perché ovviamente è molto complicato, ma è così complicato perché cerca di fare le cose bene. E quindi io sono insomma tifo per questo progetto, perché davvero sicuramente non è magari efficace, semplice da comunicare come altri, no? Che certo, è rimedio facile, però forse è quello che ci vuole in questo momento per questa problematica.
E tra l'altro credo che trovi anche un bel appiglio in quell'AI Act che proprio quando si parla di dati sanitari, per esempio, fissa delle regole abbastanza stringenti per l'utilizzo e impedisce quelli che possono essere abusi, mettiamola così, o
esatto,
uscite fuori pista.
La sfida è far capire che diciamo, nonostante, anzi, pur essendoci questi corretti e benvenuti limiti, si può comunque fare bene le cose e si possono ottenere dei risultati. Quindi, insomma, è una sfida molto interessante e, insomma, io aspetto i prossimi passi perché sono molto curiosa.
Senti, io so che in realtà tu non hai ancora scritto, se non sbaglio, l'articolo su questo tema. Dove uscirà?
Tech for Future.
Ok. Quindi, ascoltatrici e ascoltatori, se volete poi andare a approfondire nella versione scritta, che è sempre un po' più... lascia un po' più il segno, lo trovate lì nei...
Arriverà. Assolutamente. Anche perché l'Italia è veramente uno dei due paesi protagonisti insieme alla Grecia, quindi, insomma, stiamo facendo delle cose molto interessanti e vale la pena di seguirle.
Grazie mille, Marta. Buona serata.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao.
Ciao. Allora, siccome ogni promessa è debito, passiamo a parlare di porno. L'ho annunciato in apertura. Il primo tema che riguarda la pornografia, devo dire che è una notizia che mi ha divertito molto. Allora, a doppio clic abbiamo sottolineato più volte che uno dei problemi dell'intelligenza artificiale è che i large language models, cioè i modelli che permettono ai chatbot di dialogare con le persone o di fare varie cose, tipo creare dei video, per esempio, e il riferimento non è casuale, richiedono un mucchio di dati per imparare a fare ciò. Una delle accuse che vengono rivolte più spesso alle varie società che stanno sviluppando modelli di intelligenza artificiale è quello di essersi procurati in maniera un po' troppo disinvolta queste informazioni. In particolare sappiamo che la maggior parte delle aziende, OpenAI, la stessa Meta, e ora andiamo a parlare proprio di Meta, avrebbero fatto una forma di rastrellamento a tappeto delle informazioni dal web, dai social network, dalle comunicazioni. Ci sono state anche una serie di cause legali che hanno coinvolto, per esempio, Anthropic, che è un'altra società che sviluppa intelligenza artificiale, perché avrebbe utilizzato dei contenuti che sono stati ottenuti illegalmente. Beh, l'ultima causa che era partita è stata fatta da Strike3, che è una società che produce video pornografici. In pratica, Strike3 avrebbe accusato Meta di aver scaricato illegalmente una serie di film porno prodotti da loro per addestrare il suo MovieGen. MovieGen è l'algoritmo di sviluppo di video su cui sta lavorando Meta. Ora, la causa è andata avanti per un po', ma la cosa bella, e la chiudo molto rapidamente, che trovo divertente, è come Meta ha risposto. Ha detto sì, è evidente che i dati raccolti da Strike3 dimostrano che dai nostri server, dai nostri sistemi, sono stati scaricati dei porno e effettivamente sono stati scaricati da computer che sono all'interno dei nostri indirizzi IP, ma erano per uso personale, cioè non erano per addestrare l'intelligenza artificiale. Erano dei nostri utenti che probabilmente si guardavano i porno durante il lavoro, però guardate, non sappiamo neanche dirvi chi possa essere, quindi non è colpa nostra. ci spostiamo adesso invece in Italia, perché i problemi con la pornografia che abbiamo a casa nostra sono di carattere completamente diverso. Allora, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, c'è tutta la questione della verifica dell'età degli utenti per accedere ai siti porno. Allora, sappiamo che c'è una scadenza che è fra esattamente 7 giorni e quindi fra 7 giorni ne riparleremo a questi microfoni e vedremo cosa sarà successo. Beh, se entro il 12 novembre 45 siti internet che forniscono materiale pornografico, in realtà l'elenco all'inizio era di 48, poi misteriosamente è diventato di 45, non si adegueranno alle regole stabilite dal nostro paese, dovranno chiudere i battenti oppure si beccheranno delle multe clamorose. Riassumiamo un po' il tutto. Tutto deriva dal cosiddetto decreto Caivano, mi ingambo sempre su questo, che nello solito afflato di regolamentazione che caratterizza il governo presieduto da Giorgia Meloni ha deciso di normare tutta la questione della pornografia. Il decreto legge affidava all'Agicom il compito di definire come si dovesse verificare l'età delle persone. Noi sappiamo, ne abbiamo parlato sempre più volte a doppio clic, che il problema gigantesco in quest'ambito qual è? Se io chiedo a Pornhub, per capirci, di verificare l'età delle persone, gli sto in pratica appioppando il compito di memorizzare delle informazioni sensibili, perché per fare una verifica di quel tipo bisogna prendere i documenti di chi si collega, insomma avere tutta una serie di informazioni personali, e non è poco, e si aumentano anche esponenzialmente i rischi che quelle informazioni vengano rubate, ci siano violazioni della privacy. Quindi l'Agicom è stata investita del compito di stabilire quale fosse un metodo sensato per farlo, e devo dire che ha fatto quello che secondo me è un ottimo lavoro. Allora, quello che loro hanno immaginato è un sistema in cui c'è un soggetto, mettiamo Pornhub, che deve avere la rassicurazione che chi si collega è maggiorenne, c'è un altro soggetto che non c'entra niente con il sito, che si occupa di certificarlo. In pratica il soggetto che lo certifica sa chi è l'utente, quindi il Mario Rossi di turno, prende i suoi documenti, gli dà il bollino, sì tu sei maggiorenne, ma non sa su che siti lui naviga. Invece il sito che contiene materiale pornografico sa che quell'utente ha il bollino che dice che è maggiorenne, ma non sa quale sia il suo nome e cognome e altre informazioni personali. In questo modo siamo tutti tranquilli. Qual è il problema? Le possibili conseguenze nel momento in cui però questo sistema dovesse essere introdotto in Italia, così come è successo in tutti gli altri paesi in cui è accaduto, perché leggi simili ci sono in molti stati all'interno degli Stati Uniti, ci sono anche in Regno Unito e in Francia, anche se in Francia c'è una vicenda un po' complicata perché hanno sospeso la legge e poi l'hanno riaffermata, insomma. Vabbè, sentite, quello che è successo in tutti questi paesi è che la maggior parte delle persone, al posto di accedere al sistema di verifica dell'età, hanno fatto due cose possibili. Uno, rivolgersi a siti a cui non era stato imposto questo obbligo, e quindi stiamo parlando di siti magari molto meno controllati anche a livello di contenuti, anche a livello di rispetto dei diritti dei creatori di contenuti nel settore del porno, oppure utilizzare le famose VPN, le Virtual Private Network, cioè quei servizi che consentono di navigare in maniera anonima, ma anche di spostare perlomeno virtualmente la propria posizione geografica. Per capirci, se si utilizza una VPN è possibile utilizzare un server remoto per fare in modo che sembri che noi ci troviamo in un altro paese, negli Stati Uniti piuttosto che in Romania, in Olanda, Danimarca o quello che vogliamo. E qui emerge un rischio spaventoso. Le statistiche registrate, per esempio, nel Regno Unito parlano di un aumento di almeno il 300% nell'utilizzo delle VPN. Il punto è che la maggior parte degli utenti che fanno ricorso a queste VPN di solito sono proprio i minorenni che non hanno modo di verificare la loro età. E i minorenni di solito non hanno tanti soldi da spendere e quindi preferiscono utilizzare strumenti gratis. Qual è il problema gigantesco? Che le VPN gratis di solito sono, nella peggiore delle ipotesi, addirittura dei malware o strumenti che vanno a installare cose che sarebbe meglio non avere sul proprio computer o sul proprio smartphone, nella migliore delle ipotesi degli strumenti che però registrano la navigazione e poi si rivendono quei dati alle società di marketing, alle società che si occupano di inserzioni pubblicitarie. C'è però un ulteriore rischio, ne ho scritto proprio questa mattina sul web, trovate l'articolo su Wired, uscito proprio stamattina, che è quello che queste informazioni vengano rivendute al mercato nero e che vengano utilizzate da dei truffatori. Qui il tema qual è? È quello della cosiddetta sextortion, che è un fenomeno che si è sviluppato molto negli ultimi anni. La sextortion è l'estorsione a luci rosse, mettiamola così, e ha varie forme. Una forma è quella della persona che viene attirata in un rapporto sentimentale o erotico in chat, a un certo punto condivide dei contenuti fotografici o video compromettenti e a quel punto viene ricattata con la minaccia che quelle informazioni, quei contenuti vengano diffusi, chiedendo in cambio dei soldi. C'è una versione però che almeno dal 2018 circola come truffa, che è quella che fa leva esclusivamente sul fatto che la vittima abbia visto, si sia collegata, abbia visualizzato dei contenuti pornografici su un sito. E qui la cosa è, secondo me, va raccontata bene, perché si tratta di vere e proprie truffe, perché in realtà i cybercriminali che mandano questi messaggi e chiedono i soldi non hanno nessuna prova che una persona abbia effettivamente frequentato un sito porno, ma fanno leva su quella che viene chiamata ingegneria sociale, cioè una serie di tecniche psicologiche che mettono pressione alle persone, sfruttano il loro livello di emotività e le portano ad agire in maniera irrazionale. Quindi, se qualcuno ha uno scheletro nell'armadio, mettiamola così, nel momento in cui riceve un'email in cui qualcuno dice: guarda, sono un hacker, ho violato il tuo computer e ti ho registrato mentre guardavi un video su un sito porno, se non mi dai 500 euro io pubblico tutto questo e lo mando a tutti i tuoi contatti, tutti i tuoi familiari, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, i tuoi amici, il tuo datore di lavoro, eccetera eccetera, beh, vi giuro, c'è chi ci casca. Come si collega tutto questo al tema delle VPN gratis? Beh, che queste minacce risultano molto più credibili nel momento in cui il cybercriminale o il truffatore di turno riesce a buttare lì qualche informazione che fa sembrare più credibile tutta la diciamo il racconto. Era successo nel 2018, per esempio, quando un gruppo di cybercriminali aveva messo le mani su username e password di un sito pornografico. Loro che cosa hanno fatto per sfruttare quei dati? Beh, hanno contattato singolarmente tutte le persone che erano iscritte a quel sito e hanno detto: guarda, io conosco la tua password e questo dimostra che io ho violato il tuo computer. E tutto questo rendeva più credibile il fatto di dire: ti ho registrato mentre guardavi un sito porno. Recentemente è emerso anche il caso di un malware, cioè un virus informatico che si chiama Stellarium, che gli analisti hanno passato al setaccio e hanno scoperto che aveva una funzionalità proprio per individuare se una persona stesse visitando un sito porno e in quel caso scattava una foto dello schermo e una fotografia tramite la webcam che poi potevano essere utilizzate come leva per il ricatto. Ecco, provate a immaginare nel momento in cui a qualcuno dovesse arrivare una lettera con una minaccia del genere, in cui al posto della fotografia, al posto della password del sito, ci fossero per esempio l'indirizzo IP esatto della vittima e gli orari esatti in cui era collegato a un sito porno. Queste sono tutte informazioni che il fornitore della VPN, nel caso in cui sia un cialtrone e non un fornitore legittimo, potrebbe avere con estrema facilità. Qual è il consiglio per chi vuole usare una VPN? Non sto dicendo per chi vuole aggirare i controlli dell'Agicom, è quello di diffidare sempre delle VPN gratis, perché la domanda che ci dobbiamo fare è: nel momento in cui qualcuno ci sta fornendo un servizio gratis, va bene, dov'è che ci guadagna? Beh, molto probabilmente si sta rivendendo i nostri dati. E rimaniamo in tema di verifica dell'età per i contenuti per i maggiorenni, con una notizia che è molto divertente, perché poi dal punto di vista tecnico non è molto facile fare tutto questo. Allora, dicevo che l'Agicom ha fatto un discreto lavoro nel stabilire quali possono essere i parametri per mettere in piedi un sistema del genere. Poi su questo ci sono dei possibili sviluppi, ma ne parliamo settimana prossima, perché ho un paio di approfondimenti in corso, mettiamola così. Però andiamo a vedere cosa è successo per esempio nel Regno Unito. La notizia è vecchia, sono andato a ripescarmela oggi, però era bello riportarla. Nel Regno Unito è stato introdotto un sistema di verifica dell'età, fra questi anche quella che in pratica utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per verificare in tempo reale l'età delle persone sulla base di un selfie, mettiamola così. A 24 ore dall'entrata in vigore della legge è circolata la notizia che bastava andare a prendere uno screenshot di un personaggio di un videogioco, Death Stranding in particolare, e questo permetteva di passare il controllo, la verifica dell'età nell'accesso a Discord. Discord è un servizio di chat e comunicazione molto diffuso fra quelli molto più giovani di me, e questo dimostra come molti dei sistemi che vengono introdotti per fare il controllo dell'età in realtà siano ben poco affidabili, e di conseguenza forse bisogna ragionarci un po' meglio prima di fare delle leggi arraffazzonate che possono creare più danni che altro, anche perché il mio dubbio è che tra le varie possibilità c'è quella che si sviluppi una sorta di mercato nero delle autorizzazioni all'accesso per i contenuti per adulti, che sarebbe molto molto difficile da controllare anche con strumenti tecnologici particolarmente rodati. Anche per questa settimana siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Io vi do appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 21:30, sempre per parlare di internet e nuove tecnologie. Vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che proseguirà adesso con le news della notte questa sera a cura di Alessandra Tommasi. Buona serata da Marco Schiaffino. And then we both jump down under your class handstand like a man's man can. Fox line, listen to that of the Ogin and Visha. Mark a G-Shaw, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man never so when yan and she stop. I was seen not why. Much but you mokali bob. Karima ray bound. Turn to the fuck. I'm a chat and never come alone. Rota and tamo golden on. Tatan seal so baru garis. The akaramugan urban dama on. Yashiri yet the kyongiri. Elu ahan sakin. Derish ag dead. The back of waffle text. Makahi to two hand a curl on tossy. A wide row. Urus fickle curl. Hand a goni money. Hand and ash the coni. Jaka be rajig like stalkies. Five fear of lies. So the nimmy in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the hyun, kai da chlegan in arja. Or warna dun, take him sick of will and seal drum. It's chon a harun, but we got one chance and then it's done. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go nice guest ya. State ascoltando Radio Popolare.